ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Beh, come direbbero a Roma, amico, qualcosa, insomma...
cioè, sì, quasi una, commossa.
Sì, una sigla così non l'abbiamo mai avuta.
No, Elena, infatti, di solito ci sbertuccia.
E ci ha regalato questo inizio cinematico, infatti sarà una puntata un po' così. Intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato, e iniziamo alla grande perché sì, le atmosfere sono quelle che insomma in qualche modo ci portano anche da altre parti, sì. Speriamo di farlo in successione e non siamo soli.
Non siamo soli, introduciamo il nostro ospite così. Tutti e tre abbiamo l'età giusta per sì, ricordare sì, Lunedì Cinema.
Da vecchi boomer, quali
certo,
siamo.
Sì. Un appuntamento imperdibile, immagino, per un amante del cinema come Mauro Campobasso, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, bentrovati, piacere di essere qui da voi.
La voce era quella di Lucio Dalla, l'abbiamo riconosciuto, sì, credo, una sigla storica, possiamo dirlo.
Mauro Campobasso però non è un critico cinematografico.
No, anche
basta.
Se su Facebook si lancia spesso anche in questa veste.
In realtà,
devo
insomma,
dire,
sì, in realtà è una... Sa così... suonare anche la chitarra, diciamo.
Sì, beh, detta così, insomma, è un grande chitarrista, l'abbiamo chiamato per questo, un compositore, naturalmente, ma il cinema ha a che fare anche con la sua arte musicale.
Assolutamente, no, ma c'è anche un po' una cosa di essere anche un cineasta mancato, se vogliamo, no? Cioè la voglia di far del cinema c'è sempre stata fin dalla giovane età, e però insomma quella è una cosa che non è andata poi così bene, perché poi alla fine le cose della vita mi hanno portato più verso la musica, che era l'altra passione che mia e di famiglia che c'era in casa.
Quindi ti capita di incitare il tuo batterista con 1, 2, 3, Chuck? Una roba, no.
No, però ho un Chuck, devo dire, ho un Chuck molto molto carino sulla mia libreria che è lì, che così sogna insieme a me ogni tanto. No, ma in realtà non c'è frustrazione da questo punto di vista, c'è una grande passione per il cinema che è diventata ormai un'ossessione, come dicevi, insomma mi sfogo ogni tanto anche sui social a scrivere di cinema, ho amici musicisti, cioè, dell'ambiente del cinema, dell'ambiente dell'universitario, che mi chiedono consigli sui film, quindi sono diventato una specie di, così, il mio c'è chi è il bar sport, io il bar cinema su Facebook, ecco.
E oggi insomma costeggeremo anche sì, il mondo del cinema in qualche modo.
Musica bestiale.
E lo facciamo subito con la nostra prima rubrica. Beh, musica bestiale, sarei potuto andare sulla colonna sonora dello Squalo, per esempio,
perché
qui abbiamo a che fare con il mondo animale.
O di King Kong.
Anche King Kong, invece il gatto con Alberto Sordi, che aveva una voce comunque importante, pur non essendo un vero cantante, ma così, questa voce baritonale funzionava a volte.
Assolutamente sì.
Tu probabilmente hai presente anche questa canzone. Beh, in realtà il suo amore per i gatti viene fuori anche da Un americano a Roma, no? Film del 1954, dove cita il gatto mammone, che è diventato così quasi un personaggio, che dice: ah, mi sono accorto, sai, gatto mammone, fai finta di leggere il giornale. Beh, io non ce la fo a parlare in romanesco, però. Ah, e sei una spia, vuoi cantare, dice Albertone proprio a questo gatto. La canzone invece che stiamo per ascoltare è del 1958 di Franco Potenza, l'orchestra è arrangiata dallo stesso Potenza, il testo invece è di Sordi, parla di un gatto che però, ahimè, finisce malissimo, in pentola praticamente, così.
Ma... cosa che dopo la guerra e anche durante succedeva.
Sì, probabilmente lui ne sapeva qualcosa, ma è comunque molto godibile, sentiamolo.
L'opinione che vi esprimo, miei signori, è un concetto che parla d'amore. Ma voi che l'ascoltate, non mi giudicate, non prendetemi per matto. Se il mio amore è solo un gatto soriano che io prendo per mano e vado a passeggio in città. Si chiama Doriano, di padre australiano, a baffi lunghi come un Mustafa. Non parla l'italiano, ma con un maramà comprende e si fa. Ed io che sono solo, col gatto mi consolo, ed è quel maramà la mia felicità.
Maramà,
maramà, ritmando con maramà, un ritmo lento d'un frenetico rock and roll, con quel maramà ritmare si può.
Five, six, seven, and one, two, three, four, five, six, seven, and maramau, 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 meow, 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 maramau, sei la vita, sei la gioia infinita, la speranza, il domani con te si avrà. Perché un gatto soriano è sempre in caso di estremo bisogno, con due patatine, un bel piatto nostrano. Mambo italiano, non pianga chi è gatto, chi ha gatto non pianga. Boogie, rumba, samba, samba, samba. Yes.
Beh, fantastico, no? Albertone Sordi.
Sì, diciamo che le citazioni rock and roll erano veramente a credibilità meno 12, però vabbè, è d'altronde.
È la stessa cosa che ho pensato anch'io. Sì. Secondo me c'è stato un pensiero comune.
Sì, sì, è un anziano che vuol fare il giovane, ma lui se lo poteva permettere, questo,
no,
altro,
questo è
va
altro,
tutto bene.
Il gatto soriano che si chiama Doriano, di padre australiano, e che finisce poi come un piatto nostrano all'occorrenza.
È vero, è vero, è vero.
Secondo me è strepitoso. ci siamo riusciti anche oggi. Abbiamo distratto il nostro ospite e niente, siamo cascati in questa voragine.
Terrificante, sento, un po' sì, no, avvolgente.
No, dai, diciamo che alla fine è un regalo sonoro.
Un regalo sonoro, senza però presentazione, quindi al buio, così, un salto nel buio in questo senso.
Sì, ma non è un quiz.
No, è un omaggio, speriamo che ti piace. Tu però in ogni caso ci devi dire sinceramente che effetto ti ha fatto all'ascolto.
Bellissimo.
Bella,
ma davvero bella. Non ho bene idea di cosa si tratti.
Pensa però... peraltro che l'ha composta un batterista, che già è una cosa, no?
Sì,
uno dice vabbè,
già strano.
Sì. Ed è il batterista di Radiohead, Philip Selway, che è anche uno che frequenta appunto il cinema e ha composto molte colonne sonore. In questo caso è quella di Never Let Me Go, ovvero Non Lasciarmi in italiano, diretto da Mark Romanek, un film distopico. Distopico fino a un certo punto, perché racconta la storia dei tre alunni di un collegio grandissimo che poi si scopre essere dei cloni umani a disposizione come donatori di organi. E è una cosa che poteva essere già distopica nel 2010 quando è stato girato, adesso ci stiamo furiosamente avvicinando a questo tipo di panorama. Ma ovviamente no, ma
mi hai sorpreso, mi hai fatto un bellissimo regalo, perché... Mi ha toccato. Poi tu sai benissimo che io sono un amante dei Radiohead. Lo sai cosa pensavo quando ascoltavo il brano? Mi era venuto in mente il brano che Tom York ha scritto per Suspiria di Guadagnino.
Sì, esatto,
mi è venuta in mente
sì.
Quell'atmosfera, e per un attimo sono stato in dubbio, ma aspettavo che partisse una parte di voce. Comunque ho pensato lì, l'aria era lì dentro, comunque
era quella,
quelle armonie
sì,
sono
sì.
Quelle che poi usa anche Johnny Greenwood quando scrive per archi con Arvo Part.
E stiamo facendo i nomi di tutti i membri dei Radiohead,
sì,
che sono implacabili, perché anche quando fanno le cose da soli le fanno benissimo,
non sbagliano un colpo.
Adesso a questo punto vogogliamo ascoltare qualcosa di Mauro Campobasso.
Certo, il regalo è tuo a noi, al nostro
perché
pubblico
poi,
naturalmente.
E questa cosa poi spiegherà un po', l'abbiamo detto, ma anche il perché stiamo continuando a mettere in campo anche il cinema, perché effettivamente fa parte del tuo corredo, ma anche è un concept legato appunto al tuo ultimo disco.
L'ultimo disco, Vanishing Point, nasce proprio da un concetto, un omaggio cinematografico che è il film di Richard Sarafian, conosciuto in Italia come Punto Zero, credo nel 72-73. Era questo film distopico, anche in quel caso annoverato tra i film di fantascienza, nonostante si tratti di un on the road, ma perché alla fine finisce con questa macchina che scompare nel nulla. E c'era questo viaggio senza tempo con la macchina che questo Kowalski fa da un punto all'altro degli Stati Uniti e poi viene inseguito da polizia, elicotteri e quant'altro. Io e Mauro Manzoni abbiamo deciso così, in un momento di ritorno della passione per la motocicletta, prima del Covid, così è nato il discorso, ma perché non andiamo a registrare un disco a Capo Nord in duo? Te la faccio breve, poi alla fine abbiamo ridotto la distanza, siamo andati a registrare il disco a Berlino.
Che comunque è fatta in moto e fatta col tempaccio, se non ricordo male.
Assolutamente sì.
Che avete beccato pioggia
sempre,
e quant'altro.
Sempre. Poi noi eravamo in contatto, in quel periodo ogni tanto ci scrivevamo e niente, abbiamo beccato pioggia, ma anche pioggia tropicale a Berlino stessa. Ricordo
pioggia tropicale a Berlino è da sottolineare.
Ma questa disavventura era in qualche modo poi nobilitata e voi arrivate infervorati dal fatto che a Berlino vi aspettava Gaia Mattiuzzi. Era per questo che avete tenuto duro.
La voce.
Così è una cara amica, però sempre così ormai divinizzata nella sua bellezza, diciamo, musicale ed estetica.
Che all'epoca stava proprio a Berlino.
Si stava per trasferire a Berlino.
Esatto.
Però c'era anche una brutta sorpresa a Berlino, anche Walter Paoli, batterista. Batterista e frequentatore, nonché mio collega di conservatorio, quindi però si è creato, c'era un bel gruppo. Poi non abbiamo fatto in tempo a finire tutto il disco a Berlino perché la musica era tanta, le idee erano tante. Alla fine abbiamo finito il ritorno a Bologna e si sono inseriti altri musicisti, due miei ex allievi, Federico Orlandini e Arianna Cleri, Claudia Pantalone, che ha cantato un pezzo corale praticamente da sola, sovrapposta delle cose che avevamo registrato già con Gaia a Berlino, e Stefano Senni, che ha suonato il contrabbasso. Io invece mi sono divertito anche a suonare il basso elettrico in un paio di brani.
Bello, ma fammi capire, ma nell'idea iniziale come avreste fatto tutto ciò a Capo Nord?
Avremmo fatto un disco in duo più improvvisato, più forse sarebbe stato
in un igloo, tipo registrato.
Ma in realtà volevamo arrivare a Capo Nord in moto e poi andare in uno di questi posti storici delle CM, dove era Rainbow Studio Oslo. C'era questa idea di ripercorrere, fare un viaggio, però insomma. Una cosa è pensarle le cose, una cosa è farle. Nel momento in cui ci ritroviamo a fare le cose ci rendiamo conto, ma chi cavolo ce l'ha fatta fare?
Insomma,
e quindi diventa... Però ecco, è un'esperienza che forse non la rifarei, magari forse la rifarei con un backup, cioè con come si chiama, un gruppo che come hanno fatto Ewan McGregor e Charlie Borman, che hanno fatto questa bellissima cosa, ma avevano un team intorno nelle loro... Cioè cos'era? The Way Down, The Way Up, sì. Che sono molto belli tra l'altro.
Ma io penso che il prossimo lo fanno con un carretto.
Possibile.
Tirato da due buoi.
Magari nel prossimo coinvolgiamo pure Valerio, che è di novello motociclista.
Esatto.
Non so se si può dire.
Sì, come no, era mica un'onta.
Ti metti il basso Tinozza sulla schiena.
Ecco, quello già è più completo. La balalaica mi metto, così è ancora proprio... Vabbè.
Dai, sentiamo il risultato di questo lavoro.
E se ti ricordi il primo pezzo che avevi scelto.
Il primo pezzo che ho scelto è un pezzo a cui sono molto legato, che ho scritto nel mio primo viaggio, un po' di anni fa, nel mio viaggio, nel primo viaggio in Lituania. Si chiama River's Bed, il sottotitolo, comunque il titolo del testo è Sentimental Dissidence, il testo di Marta Raviglia, la voce, la lead voice in questo caso è una bravissima mia ex studentessa che insomma ho chiamato a suonare il disco, è Arianna Cleri.
Thank you.
bello il brano, ma eccellente direi l'assolo di Mauro Campobasso, che un po' mi ha evocato il miglior Scofield, quello devisiano, diciamo.
Beh, con questo adesso ti paga tre cene, credo. Perché Scofield è proprio, no? Il nome.
Assolutamente. Beh, ma è bello quando saltano fuori queste cose, non perché uno lo dice, ma perché
si
sente da come suona.
Questo materiale però l'avete portato in scena senza immagini, cosa che invece, se non sbaglio, molto spesso te le sei portate dietro, le immagini di riferimento.
Ma perché io e Mauro Manzoni, che con me, che ha firmato, il sassofonista mio sodale da tanti anni, con cui firmiamo molti lavori negli ultimi anni, io e lui abbiamo avuto delle commissioni da vari enti teatrali, tra cui la Società del Teatro di Pescara, Pescara Jazz, Ama Calabria, Amici della Musica di Campobasso, ci hanno commissionato dei progetti di musica immagine.
Di sonorizzazione.
Sonorizzazioni, ma anche reinvenzioni con dei montaggi, che è stata diventata un po' la nostra caratteristica, cioè non abbiamo scelto una cosa da sonorizzare dall'inizio alla fine, ma un montaggio vero e proprio che raccontava un determinato regista. Ora per esempio siamo al lavoro sulla commedia americana, un lavoro ti assicuro davvero complesso, perché trovare i tempi ritmici musicali sulla commedia non è facile, e quindi una parte del lavoro che io e Mauro abbiamo fatto è stato, ci ha fatto diventare degli specialisti, tra virgolette, nostro malgrado, perché ci siamo trovati nel 2005 per la prima volta che Stefano Zenni ci ha commissionato uno spettacolo chiamato Chaplin in Jazz, e abbiamo fatto in trio, io, Mauro Manzoni e Alfredo Laviano, percussionista della zona di Fano. Abbiamo fatto queste cose e poi una cosa tira l'altra, uno spettacolo tira l'altra, siamo passati da Chaplin a Kubrick, a Lynch, a Leone, a Hitchcock, a Fellini, fino ad approdare adesso un progetto sulla commedia americana. Nel contempo però questo disco nasce come opera a sé, svincolata dalle immagini, ma più pensata sulle immagini del cuore, della nostra immaginazione, però questa volta non in sintonia con un montaggio vero e proprio.
Caso non è un quiz, ma forse Mauro hai riconosciuto questa musica.
No, sai, io questa cosa latina con l'impasto, però no.
Ora che te lo dico, da Blow Up, la colonna sonora di Herbie Hancock, naturalmente la scena nello studio fotografico, insomma, comunque andatevelo a rivedere perché è straordinario, ma l'avrai visto.
Come mai hai recuperato questa cosa di Blow Up, Sergio?
Perché andavo a cercare anche brani molto brevi e questo calzava a pennello, poi con Herbie Hancock sapevo di andare a nozze. Andrebbe citata tutta la line-up, perché qui c'era la tromba di Freddie Hubbard, c'era Phil Woods, insomma, davvero un parterre
pazzesco. E adesso però lasciamo da parte il cinema e affrontiamo quest'altro capitolo.
Chuck, si suona!
Sai che ci ero cascato? Dicevo, ma come?
Perché questa si sta rivelando una monografica proprio in pellicola.
L'abbiamo dedicata a Mauro Campobasso.
Giusto, ci sta, ogni tanto ci sta.
Si suona, il titolo è emblematico, direi. Qui andiamo però sul cinema muto, che non so quanto tu frequenti.
Dipende. Comunque magari tutto questo cinema che invocate oggi porta bene rispetto a qualche regista che si sveglia
e chiama.
Perché se ne parlava anche con Stefano Zenni quando abbiamo incontrato qualche settimana fa Pino Donaggio. Cioè proprio Stefano Zenni ha fatto una domanda a Donaggio: ma come si fa a entrare nel mondo del cinema a scrivere musica da musicisti? E non è facile, è un mondo chiusissimo.
Certo.
Prima o poi qualcuno si sveglierà.
Poi, no. Ma adesso che ci penso, prima della trasmissione ha telefonato Martin Scorsese dicendo che appunto avrebbe volentieri accolto il suo contributo sonoro, il contributo sonoro di Mauro Campobasso. L'appuntamento è in Giamaica ma in moto. Quindi tu trova il modo e lui ti accoglie.
Trova il modo e la moto.
Su un cargo, non so, vabbè.
Va bene, vediamo.
Tante bandiere liberiane.
Comunque, restare aderenti al mondo del cinema non vuol dire essere poi monotematici dal punto di vista anche stilistico.
No, perché abbiamo già sentito, sì.
Si può svariare parecchio. Continuiamo a farlo con un grande compositore classico, Arturo Neger, tra l'altro anche di origini svizzere. E beh, negli anni 20-30 ancora i grandi compositori scrivevano per il cinema. È il caso di questo Napoleone, un film del 1927 di Abel Gance, che conosci perché è un caposaldo.
Ma io ho visto, guarda, ti dico, io ho visto la versione restaurata con mio padre a Roma, quando abitavamo a Roma nei primi anni 80, quindi ho ricordi proprio adolescenziali, vai a toccare un tasto emotivo con mio papà che è scomparso insomma, un paio d'anni fa. Quindi mi fa piacere ricordare questa visione fatta con mio padre del Napoleone, la versione diretta dal papà di Coppola, da Carmine Coppola, che dirigeva l'orchestra vicino al Colosseo, se non sbaglio. E fu una cosa straordinaria. Abel Gance era noto per le riprese cinematografiche più assurde. Addirittura arrivava a legare la macchina da presa a delle corde, a delle funi, per far simulare la caduta di Napoleone, cosa poi peraltro ripresa da George Miller nell'ultimo Mad Max Fury Road, dove fa delle riprese a dir poco avventurose.
Beh, però era pionieristico nel 1927,
sì,
immagino.
Sì, assolutamente.
Beh, questo è un breve estratto dalla colonna sonora, una composizione di Arturo Neger, sinfonica, come sentiremo, in questo caso orchestra sinfonica di Douai, diretta da Henri Vacher. La Danse des Enfants di Arturo Neger, dalla colonna sonora per il film Napoléon del 1927, diretto da Abel Gance, e questo ci porta ad un momento che noi ogni settimana tentiamo di evitare, ma poi ci siamo anche oggi, Valerio.
Sì, ci siamo anche oggi. Ogni tanto ci dà anche delle soddisfazioni, perché effettivamente qualche, diciamo, intuizione geniale in questo, altrimenti Non l'avremmo provato a, diciamo, a veicolare e sostenere.
Beh, per spiego così brevemente tanto a Mauro. Allora, Giansergio Valeriani è un collega che sta cercando di promuovere una sua nuova trasmissione, Note a Margine, che però non gli fanno andare in onda i nostri capi, probabilmente con qualche ragione, ma noi continuiamo a sostenerlo. E quindi mandiamo in onda questi trailer. Tra l'altro lui mi ha chiamato, ha saputo che avremmo avuto ospite un chitarrista, sì, ma che si è anche laureato con una tesi sulla musica nel cinema di Stanley Kubrick. E mi ha detto: tranquillo, ho una puntata, sto preparando una puntata proprio che è perfetta per lui. Ti mando Sentiamo. Quella, questo è il trailer, poi non lo so.
Sentiamo.
Note a margine.
Con la risoluzione votata il mese scorso dal Parlamento del Kirghizistan, si allunga la lista di paesi che hanno scelto di mettere al bando alcune tipologie di ensemble strumentali. Quartetti di sassofoni, in particolare, ma anche trii di corno di bassetto, quintetti di fagotti e più in generale gli ensemble di strumenti ad ancia semplice e doppia sono da tempo nell'occhio del ciclone, dopo la lunga serie di episodi violenti dei quali sono stati protagonisti. Strumenti miti e socievoli come solisti o nelle fila di un'orchestra, in branco diventano spesso irascibili e in qualche caso si abbandonano all'ultraviolenza, aggredendo innocenti coppie di strumenti ad arco e non solo. Di recente in Brasile, un quartetto di sassofoni ha rovinato gravemente un trombone, così, per futili motivi. Un fenomeno preoccupante di cui parliamo con il celebre liutaio fiorentino Tyler Pedrazzini, specializzato nella costruzione di clarinetti e sassofoni, e con il musicriminologo genovese Ludovico De Largo, coordinatore del reparto investigazioni timbriche di Pomezia. Ancia meccanica, a cura di Giansergio Valeriani. Sonorizzazione e montaggio Rico Selmer. Coreografia e protezione testimoni Viola Fagotti. Regia Giovanni Coltrano.
Note a margine.
Ogni volta che ne senti il bisogno, alle 15.30.
Rete 2.
Ecco, poi anche l'appuntamento è sempre vago.
Sì, sì, è vago, secondo me, anche se, diciamo, lo staff produttivo è interessante. Nico Selmer, Giovanni Coltrano.
Giovanni Coltrano, secondo me, se l'ha inventato. Comunque,
no, ma sì, solo quello, dici?
Solo quello, sì. Tutto okay. Il resto, comunque, lui poi arriva sempre a questi titoli un po'...
Sì, lui decide prima i titoli e poi ci costruisce. C'è un regista che ha fatto così, che fa così, secondo te?
Ma c'erano quei registi, quelli degli anni 70 italiani, che cambiavano i titoli, cioè,
i surrealisti,
no, ma c'erano i nomi americanizzati. Antonio Margheriti, che diventava Anthony M. Dawson.
C'erano tutti questi
giochi di...
Beh, ma ti è mai capitato di avere problemi, per esempio una rissa con un quartetto di sassofoni? No,
no, ma io sono per eliminazione proprio di tutti gli strumenti ad ancia, cioè dalla mia vita ovviamente.
Sì, nel senso,
sei allergico, cioè hanno trovato
ormai sto inseguendo la strada del rock and roll sempre di più, chitarra
mi piace.
A proposito di rock and roll in senso di Alberto Sordi,
sì.
Thank you.
chissà se andiamo a toccare un'altra corda emotiva di Mauro Campobasso con Palombella Rossa.
Moretti ha avuto un suo perché nella mia vita, nella mia ispirazione, assolutamente. Sono stato legato molto al cinema di Moretti fino a un certo punto della mia vita. Forse diciamo il punto spartito, come si dice, il giro di boa della mia passione di Moretti è terminato un po' con La stanza del figlio, ma è successo a molti.
Sì, e lui è stato sempre anche molto attento alla colonna sonora.
Nicola Piovani
in questo caso, ma anche i brani non originali li ha sempre scelti.
Anche Franco Piersanti, che secondo me, per certi versi, anche per il mio gusto, più di Nicola Piovani ha inciso. Poi,
ecco, hai registrato questa frase che ha appena detto, la giriamo a Nicola subito.
Sì, al suo avvocato.
Veramente ricattatori e biechi.
Che meraviglia, eh?
Un minutino di Bach ti riporta al mondo.
Beh, ci vuole, dai. Jesu meine Freude, ti piace?
Molto, mi piace molto.
Noi chiudiamo con Mauro Campobasso.
Yes.
Beh, allora, in questo caso tu l'hai invocata prima, la Gaia Mattiuzzi.
Sì.
E chiudiamo con Vanishing Point, che è, diciamo, un altro pezzo scritto da me per il disco che prende lo stesso titolo, Vanishing Point, pubblicato da Parco della Musica Records, prodotto da Roberto Catucci. Gaia è la lead voice di questo brano, che racconta proprio il punto di scomparsa e di sparizione. Qui all'inizio c'è un audio preso da un film che ho amato molto, in questo caso però non lo diciamo, magari, ecco, perché si può veramente incorrere. No, però è molto bello prendere queste cose, mascherarle e nasconderle. Questo è un pezzo che personalmente forse è un brano che amo di più del disco.
Bene, grazie a Mauro Campobasso, che è tornato a proporci le sue cose e noi a proporre a lui le nostre, sostanzialmente, certo. Ma noi continuiamo a farlo anche la prossima settimana.
Come no, siamo qui tra le nostre pigne di dischi e vi aspettiamo presto.
Mi raccomando, nel frattempo siate babilonici.